intorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale dedicata alla malattia di Parkinson. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
E coloro che aiutano chi non ce la fa, per donar loro un giorno che migliorerà, è un giorno nuovo.
In tutto il mondo sono circa 10 milioni i pazienti con malattia di Parkinson. È un numero elevato, cresciuto molto negli ultimi decenni, è destinato purtroppo a crescere sia per i miglioramenti continui nella diagnosi, sia perché è una patologia nella grande maggioranza dei casi legata all'invecchiamento. Per parlare di questa malattia abbiamo invitato questa mattina il presidente della Fondazione LIMPE, il professor Mario Zappia.
Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Innanzitutto vogliamo presentare la sua fondazione. Lo ricordiamo, nata nel 2014 a opera di LIMPE. Con quali obiettivi?
La fondazione LIMPE per il Parkinson si occupa di riuscire, o perlomeno questo è nei nostri desideri, riuscire a supportare la ricerca nell'ambito della malattia di Parkinson e di poter, come dire, agire da facilitatore nei confronti delle persone con Parkinson e delle loro famiglie. Cosa vuol dire questo? Cercare di creare quelle condizioni non solo assistenziali ma anche sociali e direi anche, se possibile, legislative, affinché le persone con Parkinson possano migliorare la loro qualità di vita e trovare delle opportunità affinché queste condizioni si possano realizzare.
Ecco, la fondazione, diciamolo, opera non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale.
La fondazione opera soprattutto a livello nazionale, è espressione della Società Italiana per il Parkinson, cioè una società scientifica costituita in massima parte da neurologi che sono esperti nella cura del Parkinson e di altri disordini del movimento, e se la società scientifica si occupa di formazione, si occupa di ricerca scientifica, la fondazione supporta queste attività anche attraverso il reperimento di fondi necessari e indispensabili oggi più che mai per la ricerca.
Diciamo che la malattia di Parkinson è una malattia neurologica frequente, con oltre, ricordavo poc'anzi, 10 milioni di pazienti stimati nel mondo e un progressivo aumento dei nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Professore, contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità?
No, è soprattutto una malattia della senilità, nel senso che l'età media di insorgenza si aggira intorno ai 60 anni, però abbiamo una quota minoritaria, ma non piccola, siamo attorno al 10-15%, di persone che hanno un esordio di malattia inferiori, di età inferiore ai 45 anni, abbiamo anche casi con esordio inferiore ai 30 anni. E questa tipologia di persone pone dei problemi importanti, perché sono persone che sono nel pieno della loro attività lavorativa, della loro attività professionale, della loro vita sociale. Noi siamo abituati a considerare il paziente con Parkinson come un paziente anziano che si è ritirato dalla vita attiva. Non è così. Oggi più che mai, appunto, grazie al miglioramento delle condizioni di vita, i nostri sessantenni, ma non solo, anche settantenni, sono persone in piena attività. Ma accanto a queste persone che dobbiamo seguire, perché rappresentano appunto la maggior parte delle persone affette da questi problemi, dobbiamo considerare anche le problematiche dei giovani che emergono con importanza sempre maggiore. Tra l'altro, lei faceva riferimento al numero dei casi nel mondo. Aumenteranno, però la sorpresa che viene dalle proiezioni pubblicate sulle riviste scientifiche riguarda i paesi a basso reddito. Infatti in questi paesi, parlo dell'Africa, del sud-est asiatico, in questi paesi l'aumento della vita media, che è conseguente ai miglioramenti della medicina indubbiamente, ma anche delle condizioni sociali, porterà allo sviluppo di queste patologie neurodegenerative che appunto sono tipiche della terza età. E in questi paesi noi ci aspettiamo davvero un'esplosione di malattie neurodegenerative, prima tra tutto appunto il Parkinson.
Ecco, a proposito, quali sono i sintomi più comuni? Il sintomo più noto mi pare che sia il tremore a riposo.
Sì, il tremore spesso è la condizione che allerta il paziente, vede una mano tremare, si preoccupa, soprattutto anche il tremore crea una sorta di imbarazzo sociale e questo porta il paziente a rivolgersi subito al neurologo, perché tremore è quasi sempre sinonimo di Parkinson. Ma non è solo il tremore il sintomo di esordio, abbiamo una parte consistente di casi che esordiscono senza tremore, esordiscono ad esempio con dei dolori alle spalle. Spesso questi pazienti si rivolgono all'ortopedico, si rivolgono al fisiatra, al fisioterapista. In realtà quei dolori sono la conseguenza di una mancata mobilità soprattutto dell'arto superiore, e questo immobilismo comporta una sorta di blocco articolare da cui viene il dolore. Ma è proprio questo uno dei sintomi di esordio, cioè la rigidità muscolare, la lentezza dei movimenti anche in assenza di tremore. Fondamentalmente questi sono i tre sintomi che caratterizzano la malattia di Parkinson: il tremore, che come diceva lei è un tremore a riposo, quindi scompare facendo un gesto motorio, facendo un movimento; la rigidità e la lentezza del movimento, il paziente si sente impacciato, si sente rallentato, e questo, meno del tremore, allerta il paziente e probabilmente lo porta a un ritardo nella diagnosi. Quindi è importante riuscire a identificare la malattia anche nelle sue fasi precoci. Accanto a questi sintomi, che sono i cosiddetti sintomi motori, poi abbiamo tutta un'altra costellazione di sintomi, cosiddetti sintomi non motori, che a volte possono precedere anche di diversi anni l'esordio di malattia, così come la conosciamo perlomeno la malattia motoria. Quali sono questi sintomi? Beh, possono essere dei disturbi del sonno particolari, possono essere una diminuzione della capacità di sentire gli odori, quindi una diminuita capacità nell'olfatto. E se questi sintomi possono essere abbastanza specifici come prodromici per lo sviluppo di una futura malattia come il Parkinson, poi abbiamo anche altri sintomi che sono meno specifici, come un cambiamento dell'umore con aspetti depressivi, una costipazione nell'evacuazione, quindi una sipsi, e così via. Ma se questi sintomi sono dei sintomi che possono passare a volte inosservati, la comparsa dei sintomi motori indubbiamente ci deve portare a formulare la diagnosi.
Veramente un piacere ascoltarla, grazie per queste sue parole, professore. Ho ancora qualche domanda, le rubo ancora qualche minuto. La malattia di Parkinson è ereditaria?
La malattia di Parkinson al momento non la possiamo considerare una malattia ereditaria. Abbiamo però una quota minoritaria di pazienti, soprattutto i pazienti che hanno un esordio giovanile, che possono presentare delle mutazioni di geni particolari. In questo caso queste forme le possiamo definire parkinsonismi monogenici, quindi che hanno una particolare forma di ereditarietà, ma nella stragrande maggioranza dei casi l'ereditarietà non è accertata, non è definita. Sicuramente componenti genetiche però entrano nella patogenesi della malattia. Che cosa voglio dire? Che se noi andiamo a chiedere a una persona con Parkinson se nella sua famiglia ci sono degli altri casi di persone che tremano, che hanno avuto dei problemi neurologici, spesso queste persone ci riferiranno che nella loro famiglia c'è stato qualche altro caso di malattia assimilabile al Parkinson. Questo che cosa vuol dire? Che evidentemente c'è una familiarità, non una ereditarietà netta e chiara, ma probabilmente fattori genetici intervengono grazie anche all'interazione con quelle che sono le influenze ambientali nel fare sviluppare la malattia. Quindi non ereditarietà diretta nella maggioranza dei casi, ma suscettibilità genetica e familiarità sì.
La malattia di Parkinson, professore, colpisce non soltanto il paziente, ma, come ricordava lei poco fa, l'intero nucleo familiare, con pesanti ricadute sociali, assistenziali, sui rapporti personali. Un maggiore supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia.
Assolutamente sì, la malattia di Parkinson infatti è una malattia che riguarda il nucleo familiare e tutta la cerchia di persone che gravitano intorno alla persona con Parkinson. Questo perché il Parkinson non è soltanto una malattia motoria, ma è una malattia che riguarda la persona nella sua interezza, che necessita di assistenza, e le persone che si prendono cura delle persone con Parkinson spesso sono lasciate sole a se stesse. Non abbiamo strutture sociali adeguate perché queste persone possano innanzitutto apprendere a come prendersi cura dei loro cari, e quindi la necessità di avere una formazione per queste persone, ma anche dei luoghi dove queste persone si possono incontrare e condividere le loro esperienze. Molto si sta facendo attraverso le associazioni dei malati, che in Italia ci sono, rappresentano dei punti importanti di contatto. La nostra fondazione, l'INPE, cerca appunto di favorire queste condizioni, questi scambi, questa possibilità di non rimanere isolati. La solitudine è la condizione peggiore nella quale si può trovare il cosiddetto caregiver, cioè chi si prende cura della persona con Parkinson, e noi dobbiamo cercare di aiutarla per quanto possibile, non solo da un punto di vista assistenziale e formativo, ma anche da un punto di vista legislativo.
E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Prima di passare i saluti, vorrei ringraziare il professor Mario Zappia, presidente della Fondazione LIMPE. Grazie per averci parlato della malattia di Parkinson. Un grazie va anche a voi, amici, per averci cortesemente seguito, e vi aspetto puntuali come sempre domattina. Da Orazio Coclite, l'augurio di una buona giornata.